Buonasera, iniziamo la seduta con l'appello da parte del segretario generale.
Gagliani?
Sì.
Recanati?
Sì.
Zuccotti?
Sì.
Ceretta?
Sì.
Gatto?
Presente.
Esposti?
Sì.
Sette?
Assente giustificato.
Ferrante? Pirovano?
Presente.
Rossetti?
Sì, arrivo.
Pizzamiglio?
Assente giustificato.
Disellini?
Presente.
Lesma?
Assente giustificato.
Risimini?
Assente giustificato.
Cordini?
Assente giustificato.
Fais?
Ci sono.
Pallotti?
Presente.
Arduino?
Presente.
Buongiorni?
Sì.
Banderali?
Presente.
Recrosio?
Presente.
Lamanna? Prego.
Bene, su richiesta del Movimento 5 Stelle si autorizzano le riprese audiovisive nella persona del signor Caratti Tiziano come generalizzato in atti. Iniziamo col primo punto all'ordine del giorno, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, in particolare dell'adunanza del 18 novembre 2016. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Contrari nessuno, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Al secondo punto comunico al Consiglio che la Giunta, in data 1 dicembre 2016, ha proceduto con una propria delibera numero 128 ad approvare il sesto prelievo dal fondo di riserva per l'anno 2016. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, fase delle comunicazioni. Sì, prego Sindaco.
Mi spiace una volta di più che si sia costretti a fare Consiglio in queste circostanze. Non c'erano. Scusi, eh?
Sì, c'è una seduta di consiglio.
Non ci sono. Mi spiace che una volta di più ci sia. Siamo stati costretti a convocare il consiglio a quest'ora perché. Legittimamente, ma poco comprensibilmente, da parte sindacale si è voluto fare un'ultima coda di blocco degli straordinari. Dico poco comprensibilmente perché non più tardi dell'altro ieri c'è stata una riunione finalmente fra la RSU e la delegazione trattante del Comune, nel corso della quale è stato sottoscritto l'accordo del 2015 seguendo le indicazioni che erano state fornite qualche mese fa da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Questa fase quindi è chiusa. Per quanto riguarda il 2016 è stata sottoposta la posizione da parte dell'amministrazione comunale, mi risulta che domani mattina dovrebbe esserci un'assemblea del personale, al termine della quale ci si dirà se questa posizione viene accettata da parte del personale, delle rappresentanze aziendali e delle organizzazioni sindacali. Questo è quanto. Quindi, da questo punto di vista, la fase di agitazione, che pure perdura tuttora, si sta avviando, a nostro giudizio, verso la conclusione. Volevo anche informare che martedì la Giunta ha approvato lo schema di delibera relativo al bilancio di previsione 2017-2018-2019, la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione e tutti gli altri documenti allegati che sono stati mandati immediatamente all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti affinché esso celermente possa rilasciare il suo parere e si possa poi inviare la documentazione relativa all'attenzione dei consiglieri comunali onde poter celebrare il Consiglio Comunale in sessione di bilancio entro la prima metà di gennaio, come mi pare sia stato ipotizzato da parte della Conferenza dei Capigruppo. Sì. Queste erano le informazioni che volevo fornire al Consiglio Comunale.
Grazie. Consigliere Ghisellini, la domanda che faceva lei corrisponde il prelievo all'euro 500 euro. Per incrementare lo stanziamento delle spese per le consultazioni referendarie. Euro 500, comunque è depositato in atti. A abbiamo la fase delle comunicazioni e la parola al consiglio. Se ve ne sono, ovviamente. Consigliere Fais, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, io avevo semplicemente due velocissime considerazioni. La prima che il 27 novembre 2014 c'è stata una deliberazione del Consiglio Comunale dove la Giunta si impegnava ad adottare entro il 27 novembre 2016 il registro del testamento biologico per i cittadini cusanesi. Oggi, che siamo al 15 di dicembre 2016, abbiamo quasi un mese di ritardo dal limite massimo che la Giunta si era data per attuare la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle più di 2 anni fa. Quindi mi chiedo se la Giunta è all'opera per impegnare, onorare il proprio impegno e quando prevede che la mozione, quindi l'attuazione del registro, l'introduzione del registro del testamento sul testamento biologico entra in vigore nel nostro comune. La seconda, sarò noioso, ma richiedo all'assessore Arduino quando pensa di onorare l'impegno che si è preso lei insieme al resto della giunta per eseguire e realizzare il censimento di edifici sfitti, abbandonati e inutilizzati, esattamente come era richiesto all'interno della nostra mozione presentata il 7 luglio del 2014. È vero che, mi ricordo, l'assessore Bongiorni aveva sviscerato qualche dato qualche mese fa, però questi dati non sono né non possiamo né ritenerli ufficiali, né non possiamo ritenerli dati concreti, reali, su cui lavorare in prospettiva della fase di lavorazione sul PGT che nel 2017 incontreremo, perché questo strumento ci servirebbe proprio in virtù dei lavori da affrontare sul PGT. Quindi rinnovo il mio invito, il nostro invito, l'invito del Movimento 5 Stelle ad onorare questo impegno che la Giunta si era presa. Grazie.
Ci sono altre comunicazioni? Consigliere Ghisini.
Il mio è un sollecito, pregherei l'assessore Banderali di vedere quello che avevamo richiesto sull'avanzamento dei lavori degli anni passati, che è finito dal 3 dicembre. Grazie.
Consigliere Pallò.
Sì, rompo un po' la mia prassi di parlare a braccio e vi leggo due comunicazioni. Questa è la prima. Sabato scorso mi sono recato con Gianni Rubagotti dell'Associazione per l'Iniziativa Radicale, Miriam Cazzavillan e Riccardo Olgiati, portavoce del Movimento 5 Stelle a Legnano, al carcere di Bollate per una visita ispettiva. Non voglio dilungarmi nel racconto. Se volete maggiori informazioni potete cercare il mio blog e il sito dell'associazione. In questa sede mi limito a dirvi che l'esperienza è stata molto istruttiva e invito tutti i consiglieri a farla. Per chi ha rappresentanti in Parlamento ricordo che può chiedere a loro di accompagnarli, mentre il consigliere Pizzamiglio della lista civica a fare di più può contattare radicali e chiedere di andare in visita insieme a loro. Passo poi alla seconda comunicazione. In quanto membri delle istituzioni, non solo i nostri comportamenti e le nostre parole in questa sede sono oggetto di interesse pubblico, ma anche le nostre azioni e le nostre parole nella vita privata. Un facile esempio è quello di consiglieri comunali o regionali che si lasciano andare sulle proprie bacheche Facebook a commenti offensivi o, peggio ancora, propaganda razzista o fascista. In questi casi tali amministratori gettano discredito sulle popolazioni che rappresentano e sono giustamente chiamati, anche nelle sedi istituzionali, a rispondere delle loro parole. Per questo riportiamo qui l'indignazione di molti cittadini per un articolo a firma del sindaco comparso negli ultimi giorni sul sito dell'ACLI Milano a commento dell'esito del referendum. Grazie.
Va bene, procediamo col successivo punto all'ordine del giorno, l'approvazione della convenzione fra i comuni di Cusano, Milanin e Ceriano Laghetto per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale. La parola al sindaco per la sua relazione.
Sì, mi spiace non essere stato presente in commissione, credo comunque che la questione fondamentale sia nota. Ormai è una prassi piuttosto generalizzata, quella per cui i comuni di entità medio-grande come il nostro stabiliscono con comuni più piccoli rapporti convenzionali per la gestione in forma associata appunto del servizio di segreteria. Si tratta semplicemente di definire con precisione quali sono i termini di questa gestione associata. I termini li potete vedere, la convenzione è uno standard. Noi siamo il comune capo convenzione e stringiamo un rapporto con il comune di Ceriano Laghetto nella provincia di Monza e Brianza. L'80% è a carico del comune di Cusano Milanino e il 20% a carico del comune di Ceriano Laghetto, il che vuol dire che la generalità della retribuzione del segretario generale, della dottoressa Xibiglia, verrà erogata direttamente dal comune di Cusano Milanino e periodicamente il comune di Ceriano Laghetto ci erogherà la parte di sua competenza a titolo di appunto partecipazione alla convenzione. Questo 20% che cosa implica? Implica che un giorno alla settimana l'avvocato Xibiglia sarà di servizio presso il comune di Ceriano Laghetto. Il giorno, possiamo anche dirlo orientativamente in modo che poi ciò sia noto anche ai consiglieri comunali e alla cittadinanza, il giorno dovrebbe essere il martedì. Quindi ogni martedì l'avvocato Xibiglia non sarà qui ma sarà a Ceriano Laghetto. Per il resto della settimana, come da convenzione, è interamente a disposizione del comune di Cusano Milanino. Questo è quanto, si tratta semplicemente, il Consiglio Comunale di Ceriano Laghetto ha già deliberato, mi pare, il 29 novembre scorso, dobbiamo deliberare a nostra volta in modo tale che dal 1 di gennaio la convenzione diventi operativa.
Apriamo la discussione, ci sono interventi, consigliere Pallotti.
Sì, io in commissione avevo chiesto al vice sindaco Arduino se era stato possibile quantificare le spese dei spostamenti del segretario comunale fra il comune di Ceriano Laghetto e il nostro, e mi era stato detto che si sarebbe cercato di recuperare questo dato e quindi volevo sapere se era stato quantificato.
Altri interventi? Non ce ne sono. Prego, sì.
C'erano solo altri interventi?
No, non ce ne sono. No, chiuso.
Va bene. Dal momento che non sono previste spole fra il comune di Cusano e quello di Ceriano Laghetto, ma che semplicemente il segretario al martedì sia interamente a disposizione del comune di Ceriano Laghetto, mi sembra che la questione non si ponga nemmeno. Il segretario sarà a Cusano per 4 giorni alla settimana e a Ceriano per 1 giorno, tutto qui, non per mezze giornate da una parte e mezze giornate dall'altra.
Consigliere Pallotti.
No, scusatemi, ma proprio in quello che andiamo a approvare c'è anche scritto che l'onere per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale per recarsi dal comune capoconvenzione all'altro comune in ritorno sono a carico del comune di Ceriano Laghetto. Quindi quello che è stato appena detto dal sindaco è in contraddizione con quello che andiamo a deliberare.
ovviamente se si verificassero delle necessità particolari. Quindi, come vede, a parte il fatto che la risposta alla sua domanda è già all'interno della convenzione, come lei stesso ha rilevato, nella generalità dei casi, come non c'è una cifra, la cifra verrà quantificata a seconda di quelle che sono le spese concrete, non è che si può quantificare a priori. Per quanto invece riguarda la generalità dei casi, qui stiamo parlando di circostanze straordinarie che si dovessero verificare per delle necessità del comune di Ceriano Laghetto, nella generalità dei casi semplicemente l'avvocato Xibiglia nel giorno prefissato, invece di venire qui, va a Ceriano Laghetto. Tutto qui.
Ci sono dichiarazioni di voto? Nessuna? Procediamo quindi con la votazione della delibera. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Poniamo i voti di immediata esibilità della delibera. Favorevoli? 10. Contrari? Nessuno. Astenuti? 2. Il Consiglio approva. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, l'adeguamento del vigente statuto della società partecipata Capholding S.p.A. alle disposizioni del decreto legislativo 175/2016. Assessore Banderali, prego.
Grazie. Allora, come abbiamo velocemente già visto in commissione consigliare, la delibera riguarda l'adeguamento dello statuto della società Capholding S.p.A. In conseguenza dell'intervenuto dispositivo normativo, ovvero sia il testo unico in materia delle società a partecipazione pubblica. L'oggetto che viene trattato non viene comunque stravolto per quanto riguarda i contenuti, ma prevede modifiche più di carattere formale, anche se non sono di secondaria importanza. In via generale, questo testo normativo definisce e restringe anche un po' il campo di azione degli organi di funzionamento delle società, in particolare nel caso che ci riguarda le società in house, cioè società rispetto al quale i comuni svolgono un controllo analogo a quelle che sono le proprie attività in essere, e quindi conseguentemente sono state apportate quelle necessarie modifiche per rendere il testo assolutamente in linea con quanto richiesto dal decreto legislativo 175. Chiaramente Capholding sappiamo che è una società a totale partecipazione pubblica e che svolge le attività relative al servizio idrico integrato ai sensi del codice dell'ambiente, cioè il decreto legislativo 152 del 2006. Per illustrare le modifiche allo statuto, io seguirei la traccia contenuta nell'allegato B che è stato inserito assieme al testo dello statuto nella versione originaria e nella versione modificata, e quindi possiamo abbastanza velocemente andare a individuare quelle che sono le modifiche nel testo. Allora, la prima modifica riguarda l'articolo 4, comma 5, comma 6 dello statuto, in ragione dell'articolo 16 del testo unico. Sostanzialmente c'è una modifica legata alla soglia di fatturato relativo a quella che è l'attività principale che viene svolta dalla società. La nuova edizione infatti individua che la società è tenuta a realizzare, gestire i servizi e le attività di cui al presente articolo, cioè le proprie attività per conto degli enti locali, per oltre l'80% del fatturato annuo. Si aggiunge un successivo comma che dice che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza nel complesso di attività partecipate della società. Quindi cosa significa? Che si specifica ulteriormente qual è il modo di valutare queste altre attività oltre il limite dell'80%. Un altro, un'altra modifica, che è quella probabilmente che ha maggiore impatto, riguarda la definizione dell'organo amministrativo. Infatti, in relazione delle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo, si specifica che l'organo amministrativo, quindi nel nostro caso, è costituito da un amministratore unico. La norma dello Stato definisce già che solo con ulteriori disposizioni di carattere nazionale potranno essere stabiliti criteri attraverso i quali alcune assemblee delle società potranno avere un consiglio formato da 3 o 5 membri. Sulla scorta di questa disposizione sono state introdotte le modifiche all'articolo 7 e tutte quelle di conseguenza, dove il riferimento nello statuto riguarda l'organo amministrativo. Questo è un aspetto importante perché va nell'ottica della, diciamo, snellimento, della semplificazione e anche da un certo punto di vista nel chiarimento rispetto a quelle che sono il funzionamento di queste società partecipate, quindi anche secondo un'ottica di efficientamento. Un altro elemento significativo riguarda l'articolo 13 in relazione dell'articolo 9 del decreto legislativo. L'articolo 9 è quello che riguarda la gestione delle società partecipate. Sostanzialmente qua c'è un aspetto legato al problema della delega e all'adeguamento con quelli che sono gli enti che partecipano al comitato di indirizzo, quindi tra queste modifiche c'è anche l'aspetto legato all'addizione della città metropolitana al posto di quello che era la provincia. Poi un'altra modifica riguarda l'articolo 15 comma 1, sostanzialmente, dove ai sensi della legge si istituisce il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato e anche il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Questo sottolinea appunto quello che dicevo poco fa, ovvero di specificare, chiarire e non generare dubbi su quelle che sono le attività e le modalità di gestione e di conseguenza dei costi connessi alla gestione. Un'altra modifica riguarda l'articolo 26 relativamente alla presenza, alla figura del presidente, in quanto si specifica ai sensi di legge che non c'è una vera e propria figura di vicepresidente se non come persona che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento. Direi che queste sono sostanzialmente le modifiche introdotte nel testo, che chiaramente, come ho detto prima, poi vengono a ripresentarsi magari in più punti all'interno dello statuto. Grazie.
Grazie, assessore. Apriamo la discussione, la parola al Consiglio. Non ci sono interventi. Dichiarazioni di voto. Consigliere Faisi.
Sì, allora, già in passato, nelle diverse occasioni in cui abbiamo avuto la possibilità, abbiamo sempre contestato alcune scelte, alcuni comportamenti di capholding. In più, oggi ci proponete all'interno della delibera, proponete al punto 2, dopo le premesse, di qualificare il sindaco su delegato a partecipare all'assemblea soci di Capholding SPA SPA, che sarà convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie, nonché effettuare quant'altro necessario in attuazione del presente provvedimento, a lui conferendo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso, compreso quello di introdurre eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di carattere non sostanziale che risultassero necessarie o comunque richieste. e prosegue. Ecco, ovviamente noi non pensiamo che questa sia una soluzione saggia, non per quanto riguarda, non per diciamo andare contro all'attuale figura del sindaco, non è un discorso personale, è semplicemente un discorso inopportuno a priori, secondo noi, perché in questo modo per determinate modifiche o contrattazioni che si potrebbero fare con la società capholding, a noi sembra che tagliamo ogni possibilità, anzi evitiamo al Consiglio Comunale la possibilità di mettere parola per qualsiasi esigenza futura. Sinceramente non ci sentiamo, non pensiamo che sia opportuna questa scelta. Pertanto, per questo e soprattutto per questo motivo, il voto del Movimento 5 Stelle sarà contrario. Grazie.
Altre dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, andiamo quindi in votazione. Favorevoli 10, contrari 2, astenuti nessuno. Poniamo i voti di immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli 10, contrari 2, astenuti nessuno. Il Consiglio approva. Passiamo al successivo punto, oggetto di trattazione, ovvero la mozione di indirizzo presentata ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto Comunale da parte dei consiglieri Ghisellini e Cordini della Lega Nord. Darei la parola al consigliere Ghisellini per l'illustrazione della mozione del Consiglio. Grazie.
Grazie Presidente. L'intento della mozione è conseguente a ciò che si sta già facendo positivamente sui lavori da mettere in cantiere. Con l'assessore Arduino siamo stati presenti al dibattito anche in merito al future possibilità di accordi, ma non è venuto fuori un discorso inerente allo stato quo che c'è dentro al Palazzo Omodei. Siccome personalmente ho seguito i lavori di difficile incollaggio di questi dipinti alle pareti con le siringhette, è stato un inferno di lavori effettivamente, la mia l'intenzione insieme a quella di Cordini è quella di invitare il sindaco proprio a trovare il modo di dare il via a opere di titolo secondo, quindi per il quale i soldi non mancano, nel rispetto di altri paralleli, altre forme legali, ma comunque i soldi liquidi ci sono, a questo punto per garantire che questi dipinti, queste opere non vadano ad ammalorarsi nell'arco di 2 o 3 anni, perché si sta vedendo e si sta ascoltando che gli interventi invece di accordi o meno sono molto lunghi. Quindi l'interesse è proprio quello di mettere in risalto che la presenza della cabina elettrica e del sistema di riscaldamento, che è fatto spero meglio di quello che è della torre, dove è stato un po' un disastro, lì non abbiamo a che fare con l'acqua corrente ma con il fiume, quindi dovrebbe essere più efficiente il progetto. Ecco, questo è lo scopo fondamentale dell'intervento e della richiesta di prevedere, quindi modificare, se c'è da modificarlo, questo bisognerebbe chiederlo poi all'assessore Banderali, se c'è lo spazio per questo intervento. Grazie.
Consigliere Canati.
Sì, io se fosse possibile, prima di fare l'intervento nel merito della mozione, vorrei qualche chiarimento. Io non sono un tecnico, per quindi mi risulta un po' difficile comprendere il passaggio della mozione dove dice di attuare un sistema di climatizzazione e riscaldamento al fine di proteggere tutti gli affreschi. Quindi io mi rivolgerei all'assessore Banderali e all'architetto Arduino per capire in effetti quali sono le necessità se un impianto di riscaldamento, di raffreddamento, così, sono gli unici indispensabili per la salvaguardia di questi affreschi. Poi mi riservo di intervenire dopo.
Premesso che non sono un esperto in restauro di beni artistici, quindi posso soltanto fare dei ragionamenti in base a quelle che sono le nostre competenze di carattere tecnico legato al problema del restauro degli edifici. Allora, io sono convinto che evidentemente l'aspetto principale per la conservazione del patrimonio artistico all'interno di questo edificio dipenda, diciamo, come prima ipotesi mi verrebbe da dire, dalla protezione contro l'umidità e dalle infiltrazioni, che sono tendenzialmente la prima causa di degrado di carattere chimico e biologico di quelli che sono gli elementi superficiali. Fortunatamente siamo in una condizione in cui l'involucro dell'edificio è completo. Ci sono i serramenti, quindi lo stato è tra virgolette relativamente protetto. È chiaro che in presenza di particolari contesti il controllo dello stato igrometrico evidentemente qualifica la modalità di conservazione, questo è sicuro. Mi verrebbe da dire che comunque fortunatamente rispetto a qualche tempo fa ci troviamo in un ambiente più controllato. Dopodiché è ben vero che, come si è accennato, il programma prevede il completamento delle opere che erano previste per il palazzo, quindi evidentemente anche la parte legata agli impianti meccanici e di climatizzazione e riscaldamento. Se l'assessore Arduino vuole aggiungere qualcosa.
Molto semplicemente, anch'io mi associo, cioè è evidente che bisogna adesso avere molta cura di questo patrimonio restaurato, e il professore ci ha anche insegnato che ha valore, e quindi ricordo però che queste stanze non sono mai state riscaldate, tranne con qualche episodico camino qua e là da 600 ai nostri giorni, cioè, e i racconti, mi spiace che poi l'altra volta forse non erano emersi in toto, ma della signora Carones mi avevano fatto capire che anzi queste stanze erano state anche molto strapazzate, infatti la sala dei trionfi, lei l'ha detto, più andavamo a stendere la biancheria, no? Cioè era una specie di corte coperta dove gli abitanti del palazzo in quel periodo ovviamente andavano a stendere. Detto questo, però, è evidente che adesso la cura di mantenere quello che c'è è una delle priorità. Anch'io concordo che la mia esperienza mi insegna, io ho ristrutturato degli antichi cascinali, delle cose d'epoca, un palazzo storico a Milano, eccetera. Il nemico peggiore è l'infiltrazione, cioè proprio quella che fa scoppiare l'intonaco, ovviamente, quindi il degrado. Non solo, ma aggiungerei anche l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento quindi che viene prodotto. Allora, questi due elementi in questo momento lì sono in una situazione protetta perché abbiamo chiuso tutte le aperture, fortunatamente i serramenti ci sono e sono a tenuta perché sono stati tutti installati, la copertura appunto tiene, l'involucro fortunatamente ha spessori tali da mantenere anche per un effetto serra, e le condizioni ambientali, quindi direi che è chiaro che se dobbiamo, sto anche a quanto il professore ha affermato quando ha fatto questo sopralluogo, e adesso sarà magari mia premura cercare di organizzare questa cosa delle visite organizzata con la sua presenza, e aveva subito detto meno male che avete salvato questi affreschi, perché vedendo tutte, ecco, poi l'ultimo fattore ovviamente sarebbero gli atti vandalici, che quelli, vabbè, uno che ti arriva è quello spray a coprirli, e quindi la chiusura che in questo momento è stata fatta, insomma, in qualche modo credo che, certo, non può durare in eterno, e qui ecco arriva quel discorso di prepararci a questo progetto, di stanziare delle somme, vedere se poi fosse possibile non impiegarle tutte, perché magari si trova qualche rinforzo privato, eccetera. Quindi la premura è certamente quella. Se invece volete un'analisi molto più precisa fatta da esperti, anch'io vi do l'esperienza di un tecnico che ha lavorato con un patrimonio anche storico, eccetera, certo non a un livello scientifico, eccetera. Sto a questo e al parere che aveva espresso il professore, che invece mi sembra un cultore della materia, perché che appunto mi aveva detto: meno male che avete salvato questi affreschi, e questo mantenerli in questo ambiente chiuso. Sono state chiuse proprio tutte le aperture, alcune murate addirittura, altre con del Antonio apribile per poter, e poi fare anche dei sopralluoghi per cercare di ogni tanto verificare lo stato, certo, no? Quindi io credo che in questo momento, ecco, l'idea che io paradossalmente avrei più paura di un sistema di riscaldamento malfatto, che invece tolga certe condizioni di umidità che sono invece necessarie per il mantenimento dell'elasticità e dell'affresco. Quindi bisognerà, ecco, stare attenti. Infatti la climatizzazione penso che avesse tenuto conto proprio delle condizioni igrometriche, perché nell'ambiente va tenuto sempre un certo livello di umidità dell'aria, perché forse è più negativa l'eccessiva. Esatto. E quindi è anche l'illuminazione. Ricordo che la sovrintendenza aveva anche espresso dei pareri riguardo, e su questo vabbè ci attrezzeremo. Però ecco, adesso non credo che non sia una preoccupazione nostra, nel momento in cui appunto abbiamo ereditato questo impegno, insomma, di non fare un'attenzione a questo patrimonio storico, quindi più in fretta possibile cercare di completare le opere, insomma, questo farebbe bene a tutti.
Consigliere Pallotti.
Sì, mi permetto velocemente di inserirmi anch'io con le mie modeste competenze di laureando in conservazione dei beni culturali nel dibattito tecnico. È vero che in molti casi abbiamo molti casi di affreschi anche esposti proprio all'aria aperta, che si sono conservati ottimamente per centinaia d'anni. Però è anche vero che la condizione ideale e ottimale è quella di un ambiente chiuso a una temperatura regolata e con delle luci appropriate e un'umidità controllata. Quindi se è possibile mettere in opera questa soluzione, sicuramente è un bene, anche perché su questi affreschi noi siamo andati a intervenire di recente, quindi è vero, si sono conservati per molto tempo anche senza condizionamento e eccetera eccetera, però noi abbiamo da poco cambiato la situazione in cui versavano, intervenendo con vari prodotti chimici eccetera eccetera. Quindi non possiamo anche avere la sicurezza che, lasciando le cose in abbandono, comunque resistano. Detto questo, noi facciamo una raccomandazione: che per fare questo intervento non si distraggano fondi destinati ad altri progetti utili alla cittadinanza, ma si riesca a trovare, come del resto era previsto, si riesca a trovare un contributo esterno in modo da realizzare queste opere, e quindi non andando a danneggiare il bilancio comunale a causa di queste fideiussioni che sono sparite nel vuoto. Grazie.
Consigliere Canati.
Sì, allora, ovviamente siamo d'accordo che ci debba essere molta cura, molta attenzione su questo palazzo, e credo che l'amministrazione e qualche consigliere, tra cui io, abbiamo dimostrato che c'è un'attenzione particolare rispetto al palazzo, che è tra l'altro proprietà di tutti i cittadini di Cusano. Finalmente si è aperta questa fase, siamo in ritardo ma si spera di progredire molto velocemente. C'è ovviamente la ricerca di partner esterni, perché diversamente il Comune non potrebbe da solo sopportare i costi che richiedono questa struttura. Quindi, se da una parte mi viene da dire, meno male che anche la Lega, dopo i loro 5 anni di mandato, oggi esprimono questa necessità, sono d'accordo con loro. Detto questo, c'è una parte però della mozione che mi lascia un po' perplessa, che tutti ne abbiamo particolare, gli puntiamo una particolare attenzione, va bene, l'ha detto anche poco fa il consigliere Pallotti. Altre sono le modalità con cui averne cura, perché comunque dei soldi andranno utilizzati e questa amministrazione ha messo in bilancio 1 milione proprio di costi per i lavori su questo palazzo. Fatto salvo, come abbiamo già ripetuto n volte, che si cercano dei partner esterni. Però mi sembra un po' scorretto dire che vengono distolti soldi da altri progetti. Sappiamo tutti che la coperta è corta, allora o si mette la coperta su un solo elemento o altrimenti sono tanti tovagliolini che devono andare a coprire tutto quello che c'è da fare. Io propenderei per avere attenzione su tutto quello che è il patrimonio, che vadano dalle scuole al Palazzo Amodeo, perché diversamente vuol dire che abbiamo attenzione per qualcosa e non le abbiamo per altre. Torniamo alla nostra mozione. Quello che mi lascia perplessa, e comunque anche dagli interventi che hanno fatto gli assessori alla partita, l'affermazione che si debba realizzare quanto prima il sistema di climatizzazione e di riscaldamento, ed è proprio per questo che io avevo fatto le domande in maniera diretta a 2 persone che più sono coinvolte in questo, su questo tipo di attività. All'interno di questa mozione mi sembra un po' fuori luogo. Primo, l'attenzione c'è già. Secondo, i soldi sono stati postati, si sta facendo un'attività di intervento. E dall'altra parte mi chiedo, io avrei preferito avere, per appoggiare in modo più sostenuto questa mozione, una relazione che tecnicamente mi dicesse in quale strada occorresse andare, perché parlare genericamente di climatizzazione o di riscaldamento mi sembra molto ma molto generico. Qui nessuno di noi ha in questo momento in mano la conoscenza tecnica per dire quale tipologia di climatizzazione, quale tipologia di riscaldamento. D'altra parte comunque nel piano di intervento erano già previsti, quindi probabilmente anche il consigliere Ghisellini, che a suo tempo si è occupato di questo intervento, ma ha conoscenza di quello che era stato messo all'interno della convenzione. Sono quindi piuttosto dubbiosa nell'approvazione di una mozione che ritengo non completa nel suo esprimersi. Mi chiedo se non sia più conveniente, più d'aiuto, perché qui stiamo tutti cercando di chiudere questa annosa e così difficile partita. Non sarebbe meglio che questa mozione sia accompagnata da una relazione tecnica che abbia delle basi di aiuto e di sostegno su quell'attività che oggi sta già facendo l'amministrazione in questo senso? Mi sembra troppo generalistico affermare che ci sia necessità di un sistema di climatizzazione e di riscaldamento in modo così generale. Da applicare quando? Come? A palazzo chiuso? Quello che so che è stato fatto negli ultimi mesi in modo molto rapido è stata la messa in sicurezza della struttura, e quindi una parte di certezza, di conservazione su questi affreschi, secondo me, è già assicurata oggi. Il passo che noi dobbiamo fare adesso è dire cosa ne dobbiamo fare, applicare un progetto e migliorare al limite gli impianti che sono stati inseriti nella convenzione. Torno a ripetere, io proporrei di se mi è permesso, di chiedere ai proponenti di ripresentare questa mozione con una relazione più tecnica, con una relazione tecnica più dettagliata nel merito, che oltre ad essere una richiesta all'amministrazione affinché proceda in tempi brevi, sia anche però un parere tecnico di aiuto e di chiarimento e di supporto a quello che oggi come oggi stiamo facendo. Grazie.
Ma consigliere Fais che si era prenotato e poi consigliere Chisetti.
Sì, grazie. Mi vorrei riallacciare agli interventi fatti poc'anzi dai miei colleghi. Allora, innanzitutto, al contrario rispetto a quanto detto dalla consigliere Recanati, apprezziamo il fatto che questa mozione sia scritta in termini tendenzialmente generali. Innanzitutto perché comunque in questa sede noi facciamo tendenzialmente delle considerazioni politiche, che in alcuni casi è necessario dare insieme alle proprie azioni, diciamo, delle relazioni tecniche, dei dati tecnici. Ma in questo caso specifico penso che la scelta di rimanere su caratteri generali sia importante, anche in virtù del fatto delle risposte date dagli assessori poc'anzi. Infatti, allora, è importante il fatto che non si diano delle scadenze temporali e non si chieda nello specifico un dato tipo di intervento, perché comunque sappiamo benissimo che questa tipologia di interventi sarà stata sicuramente ben delineata all'interno dei progetti. Quindi, da quello che capisco, la mozione della Lega Nord è semplicemente la richiesta di impegnare questa giunta e chiedere il parere al Consiglio Comunale a portare avanti questi tipi di lavori. Questi tipi di lavori sono sì importanti. Io personalmente non so nulla di conservazione dei beni artistici. Capisco qualcosina di impianti e posso dire che sicuramente terminare gli impianti è importante per il mantenimento degli stessi, perché comunque questi impianti sono stati iniziati, non sono stati iniziati, no? C'era una predisposizione, è stata realizzata, quindi quando si inizia un determinato lavoro è bene finirlo, e anche perché comunque, come diceva prima bene l'assessore Arduino, è importante preservare il rischio contrastare il rischio delle infiltrazioni per conservare l'intonaco e diciamo tutte quelle parti di finitura del palazzo, escluso il discorso degli affreschi che, ripeto, non conosco e non mi esprimo a proposito. Sta di fatto che questa tragica epopea del Palazzo Modei probabilmente la tramenderanno tra mille anni, perché è stata un fenomeno, una serie di avvenimenti assurdi. Da che non si doveva pagare, questo palazzo sarebbe stato gratuito per i cusanesi, ora ci troviamo a dover distribuire fior fior di quattrini provenienti dalle casse comunali. Infatti apprezzo anche l'intervento del consigliere Pallotti, che giustamente dice che questi fondi sono stati distratti, no? Rispetto ad altre iniziative. È vero. Sono stati usati questi soldi per questo palazzo, mentre potevano essere utilizzati per altre questioni. Sinceramente ci dispiace il mondo molto per il fatto che nonostante le premesse, nonostante i buoni auspici, nonostante le intenzioni di circa 17 anni fa, 15-17 anni fa, oggi ci ritroviamo in questa situazione. Comunque qualcosa bisogna fare. Per questo noi sinceramente non riteniamo che sia il caso di rivedere la mozione, perché comunque questa mozione non dà nessun impegno specifico alla Giunta, chiede semplicemente il fatto di provvedere nel modo in cui ritiene più opportuno a cercare di sistemare questa situazione. In questo caso, se con la mozione scritta così com'è, presentata così com'è, il Movimento 5 Stelle si esprimerà a favore della mozione. Anticipo anche l'intenzione di voto nel caso. Grazie.
Allora, si era prenotato il consigliere Ghisellini, seguono Recanati e Rossetti. Prego, consigliere Ghisellini.
Io vorrei puntualizzare in sostegno di quello che la collega Recanati ha citato, che non erano tecnici del Comune quelli che hanno fatto questi progetti, ma c'era la sovrintendenza. Probabilmente nei lavori che avete fatto non sono venuti fuori questi pareri, quindi non è a conoscenza, ma la sovrintendenza visionava periodicamente, sistematicamente gli interventi da fare e aveva ben determinato quali e dove potessero essere messe delle luci. Per esempio, non è che si può mettere un chiodo nel muro a Palazzo Modei, è vietato. Quindi bisogna andare a riprendersi quelle che sono queste imposizioni volute dalla sovrintendenza, che non risalgono alla mia giunta, perché in effetti è un'opera di molte giunte precedenti, ma che confermo essere state fatte, per il quale il progetto esecutivo di riscaldamento, troverete i pezzi, cioè gli elementi di riscaldamento ci sono, sono là, bisogna vedere come realizzarli e a che condizioni, che io stesso ignoro, perché bisognerà richiamare la sovrintendenza e rifare magari tutto un discorso. Sono convinto che sia difficile fare la parte illuminazione, Recanati, perché quella è veramente da non attaccarsi ai muri, e quindi l'architetto Arduino, sarà lei la prima che dovrà discutere con questa gente, e quindi condiziona fondamentalmente quello che andremo a farci dentro, perché è quello il vincolo, è l'illuminazione, non è il riscaldamento e sé, che come ha detto anche l'assessore è un insieme di climatizzazione, come ho scritto in modo generico, ma sull'illuminazione effettivamente penso che tutti noi avremo bisogno di supporto tecnico da parte di questa sovrintendenza, sperando che sia costruttiva. Abbiamo avuto esperienze non sempre positive, ecco. Questo ci tenevo a dirlo per sua tranquillità, cioè non ci sono progetti fatti da me o da tecnici miei o meno, ma che però era la sovrintendenza, capisci? Quindi io li ho visti, sì, ma io sono stato anche quello che ho impedito di fare il solarium, perché erano previsto di fare un solarium sul tetto di Palazzo Modei, tanto per, era molto bellino, come altre opere, di fare la sala ginnica sotto nell'albergo, cioè questa roba qua è molto vecchia, le do ragione, però bisogna ritrovare qualcuno dei tecnici comunali che ha il faldone di questi documenti di contatto, questo è importante. Quindi continuo a proporre la votazione.
Consigliere Canati?
Io chiedevo 5 minuti di interruzione dopo il dibattito, quindi se deve intervenire qualcun altro prima della discussione finale.
Faccio intervenire il consigliere Rossetti, che si era prenotato, e poi andiamo in sospensione. Sì. 5 minuti.
Sì, io volevo concordare sul fatto che questo è un luogo dove si prendono e si definiscono considerazioni e indicazioni politiche, però io vorrei votare una mozione, soprattutto dal punto di vista beni artistici, conservativi e protettivi, e vorrei sapere quali sono le conseguenze dal punto di vista salvaguardia del bene di un intervento di cose del genere. Gli affreschi da Giotto in poi e da Giotto indietro in avanti con il riscaldamento non avevano niente a che fare. Adesso ci sono condizioni diverse, condizioni, inquinamento di illuminazione, inquinamento di tutti i tipi. Io vorrei sapere, con qualche relazione che vada oltre la considerazione politica del Consiglio Comunale, con qualche considerazione tecnica, quali possono essere le conseguenze, sì o no, di una cosa del genere. Primo. E quindi io inviterei i colleghi, presentatori della mozione, di ritirarla o di ripresentarla con un adeguato supporto. Secondo, ho sentito parlare di distrazioni, di fondi, volevo capire bene, perché se non ricordo male la parola distrazione comporta reato, e allora mi è venuto un brivido a sentire la parola distrazione.
Va bene, sospendiamo la seduta per 5 minuti, grazie. Allora, riprendiamo la seduta di consiglio. È stato presentato un emendamento da parte del Partito Democratico. Chiedo quindi al capogruppo consigliere Canati di illustrare l'emendamento. Grazie.
Allora, intanto lo rileggo, giusto che prima l'abbiamo visto velocemente. Allora, noi proponiamo di togliere il pezzo della mozione che inizia dicendo si chiede l'impegno del sindaco a realizzare e termina con nuovamente. Noi proponiamo di sostituire questa parte della mozione con quest'altra che abbiamo ora consegnato. E così dice: si impegna l'amministrazione a provvedere nei tempi più rapidi possibili alla definizione del progetto definitivo di recupero di Palazzo Modei, tutelando nei modi dovuti le opere d'arte ivi contenuti. Si impegna altresì la Giunta a monitorare lo stato complessivo del palazzo e di riferirne periodicamente al Consiglio Comunale. Perché questo tipo di modifica? Allora, il palazzo è uno, dobbiamo velocemente riaprirlo, dargli una sua collocazione. Puntare oggi esclusivamente all'impianto di climatizzazione o all'impianto di riscaldamento, con purtroppo senza una relazione tecnica che dica che questa cosa è urgentissima, ci sembra un po' fuori luogo. I tempi sono stati lunghissimi. Quello che noi dobbiamo oggi fare è accelerare il ripristino all'apertura di questo palazzo, perché non sono solo gli affreschi che vanno tutelati, è la tutela di tutto il palazzo, il rispetto dei cittadini che devono al più presto riprenderne possesso. Parlare di una necessità rispetto alle altre 9, 10 o 100 che ci sono, per noi è limitante. Poi mi viene quasi, sembra quasi una barzelletta. Mettiamoci l'impianto di riscaldamento, mettiamo l'impianto di climatizzazione, poi cosa facciamo? Lasciamo chiuso 10 anni? Facciamo andare questi impianti a palazzo chiuso? Ecco, io credo che ci voglia invece un'accelerata, la richiesta all'amministrazione affinché acceleri questo processo, perché questa è la cosa più importante. All'interno ci sta tutto, ci stanno gli affreschi, ci stanno gli impianti. Quello che noi vogliamo è che si mantenga il palazzo, che ci sia una costante attenzione da parte degli uffici, che in modo periodico, non una volta ogni 6 mesi, ma magari una volta al mese, la vadano i tecnici del comune a verificare se tutto resta in ordine, se appunto non ci sono infiltrazioni. Questo deve essere fatto costantemente e periodicamente. Quindi è questo che noi chiediamo all'amministrazione, con l'accelerata di cui ho parlato prima. Questa è la proposta che facciamo anche agli altri gruppi. Per noi.
Grazie. A questo punto dobbiamo porre in votazione l'emendamento così come presentato in questo momento. Chiaramente avevo dato atto prima dal colloquio precedente. Prego, consigliere.
Direi che ciò che ha detto la collega Recanati va benissimo, è un'aggiunta, non è un tolto. Non può essere tolto niente perché sono due fini diversi. Uno è un punto debole del progetto, secondo me, fatto iniziale, che dovrebbero studiarsi tutti prima di discuterne, quello sono d'accordo con lei. E quindi rifiuto annullare quella parte che secondo me è un aiuto che per quanto ho vissuto è un aiuto che do alla Giunta, non la vuole accettare, la faccia bocciare. Ma la proposta della Recanati è sicuramente accettabile in aggiunta, ma io non volevo farne un intervento di milioni e milioni. Quello che io propongo è un intervento che se no costerà un milione. Quindi non facciamo due cose enormi. Con quello della Recanati non si fa niente, perché si rimanda il tutto, in quanto costerà almeno, dite voi, 2,5 milioni, ma diciamo anche di più. Quindi non posso accettarlo con la condizione di togliere qualcosa. Se lei lo vuole aggiungere in coda come un ulteriore rafforzamento di intervento, per me va benissimo, io li voto tutti e due positivi.
Quindi il proponente non accetta l'emendamento così proposto, a questo punto va in votazione l'emendamento così come presentato, lo poniamo pertanto ai voti. Favorevoli 9, contrari 3, astenuti nessuno. Il Consiglio approva pertanto la mozione così come emendata, l'emendamento che quindi sostituisce l'ultimo capoverso della mozione con l'inciso: si impegna l'amministrazione a provvedere nei tempi più rapidi possibili alla definizione del progetto definitivo di recupero di Palazzo Modei, tutelando nei modi dovuti le opere d'arte ivi contenute. Si impegna altresì la Giunta a monitorare lo stato complessivo del palazzo e di riferirne periodicamente al Consiglio Comunale. Così procediamo pertanto adesso con le dichiarazioni di voto sulla mozione, ovviamente in generale. Consigliere Fai.
Sulla mozione così come
come emendata e così come l'ho letta adesso.
Sì, allora, sinceramente l'emendamento che è stato proposto dal PD, che adesso è stato votato dalla sola maggioranza, sinceramente è uno stravolgimento della mozione originale presentata dalla Lega, perché la Lega ha voluto mettere l'accento, evidenziare un determinato tipo di intervento particolare, mentre invece il Partito Democratico ha rimesso in linea generale ha generalizzato ancora di più, diciamo, la natura della mozione. E sinceramente non è altro che andare a ribadire ciò che la Giunta ha sempre detto di voler fare, stanziando anche con il previsionale alcuni fondi, 1 milione di euro, 500 nel 2018 e nel 2019. Pertanto sinceramente non vediamo il perché si è deciso di proporre un emendamento del genere. A questo punto era il caso di bocciare la proposta della Lega Nord e proporre un altro emendamento in un'altra occasione. Pertanto noi ci asteniamo, perché sinceramente ci sembra una situazione un po' paradossale, perché ci è stata presentata una mozione con una richiesta e adesso andiamo a votare una mozione che ha sì un senso se fosse stata, come ha detto prima Ghisellini, integrativa, ma non sostitutiva dell'intento richiesto dalla Lega Nord. Pertanto il Movimento 5 Stelle si asterrà. Grazie.
Consigliere Ghiselin.
Ovviamente voterò contro. Mi spiace che sia il solito metodo già bocciato da anche un referendum, ma niente, il sistema continua a lavorare in quel modo, perché fa scomparire credete di far scomparire una mozione? No, da domani girerà, perché questo è il punto chiave. La gente vuole sapere su cosa farete e non farete, che soldi userete e non userete. Quindi, grazie.
Altre dichiarazioni? Consigliere Canali?
Nel merito della mozione credo di aver già chiarito prima, però visto che si sta alterando, si sta un po' troppo allungando questa parte politica, intanto ringrazio l'ingegnere Ghisellini che solamente nella seconda parte dell'intervento ha detto di essere a conoscenza di che cosa c'è nel contenuto di quella convenzione. Ora io torno a dire che se si punta l'accento esclusivamente su climatizzazione e riscaldamento di quel palazzo, primo, ritengo che chi per 5 anni se ne è occupato forse sa quali sono i problemi legati, e allora mi sarei aspettata maggior lealtà e avrei preferito che venissero fatti dovuti rilievi nel merito, ok? Qui siamo tutti d'accordo che quel palazzo deve essere sistemato, credo che nessuno. Ecco perché una mozione di questo genere mi sembrava abbastanza fuori luogo, ma ritengo ancora più fuori luogo che in un momento come questo, finalmente, dove si sta ragionando sull'interezza di un palazzo, non si venga qui esclusivamente a parlare di riscaldamento per tutela degli affreschi. Non è così che si affronta quel discorso. Purtroppo gli anni ne sono passati tanti, troppi, ora bisogna dare una svolta. E la svolta non sta in quella mozione, è una mozione politica di attacco, non è una mozione d'appoggio. Qui sta la differenza. Siccome in quella direzione si è andati, io insisto nel dire che quello è un puntino nella necessità delle cose da fare. Tutto qua. Bisogna ragionare nella complessità di questa problematica. Torno a ripetere, vogliamo che la giunta domani ci metta il riscaldamento e il condizionamento, poi chiuda tutto e lasciamo andare tutto a manetta? È questo? Perché è questo che chiede la mozione. Mi sembra un'assurdità. È così, però abbiamo compreso, ed è quello che io avevo detto prima, che evidentemente la passata amministrazione aveva chiarito, aveva compreso quali erano le problematiche insite, e oggi ci viene a chiedere a noi, viene a chiedere a questa amministrazione di trovare la soluzione. Beh, questa amministrazione dovrà trovare la soluzione a tutto il Palazzo Modei. Ci impiegherà un anno, ci impiegherà due, aprirà un locale e ne aprirà due. Beh, però li aprirà a differenza di 5 anni di un mandato, dove gli affreschi finiti, perché gli affreschi non sono stati finiti un mese fa, ricordiamocelo, in quei 5 anni l'unica attenzione è stata rivolta al parcheggio. Bisognava cambiare l'entrata del parcheggio, il resto del palazzo non esisteva. Allora, io su questo non ci sto, ragiono in termini di cittadinanza che deve riappropriarsi di questo palazzo. Allora, se una mozione ci deve essere, e visto che io sono coinvolta in un gruppo di lavoro che su questo sta lavorando, chiedo che si acceleri questo processo, non uno perché forse in quello lì ci sono dei problemi.
Bene, poniamo pertanto in votazione la mozione, così come nel suo complesso. Favorevoli? 9. Contrari? 1. Astenuti? 2. Il Consiglio approva. Bene, il Consiglio Comunale è chiuso alle 17.27. Auguro a tutti buon Natale, buone festività. Chiedo ai consiglieri di fermarsi 5 minuti per i saluti.